Il messaggio dato dai vescovi è un messaggio molto chiaro, che invita a farsi carico di quella che è una prospettiva non solo legata al presente dal punto di vista morale, dal punto di vista sociale e oserei anche dal punto di vista chiaramente spirituale, anche se molto spesso nelle società odierne questo aspetto viene messo da parte, e invita proprio ad avere uno sguardo lungimirante nei confronti delle generazioni future, creando così un senso di appartenenza molto forte a quell'umanità che deve rispondere ad un'ecologia integrale proprio alla luce di questa prospettiva, cioè una prospettiva che si faccia carico non solo del presente, ma anche di ciò che verrà, proprio istituendo quelle che sono le fondamenta o le fondamenta baluardi morali e culturali per una società che abbia a cuore la sostenibilità umana. Viene messo in evidenza che ci sono delle comunità che anche all'interno stesso della Nuova Zelanda che hanno a cuore la sacralità della vita e che questo è un valore per loro ancora forte, ancora molto, molto saldo, e che questo dovrebbe essere anche di riflesso poi per la società tutta, per la società intera. E viceversa, la parte opposta vede scontrarsi una sorta di sradicamento, uno sradicamento consistente, totale, quasi alienante nei confronti proprio di questi valori fondamentali. E questo sradicamento che cosa ci invita a domandarci? Di porsi una domanda fondamentale su cosa significhi oggi esseri umani in termini di condizione di vulnerabilità.
Infatti, i vescovi aprono il messaggio con una domanda emblematica: che tipo di nazione vogliamo, guardando proprio al futuro?
Questa domanda dovrebbe scuotere, diciamo, le coscienze, proprio perché anche alla luce di questo impegno globale, che molto spesso viene portato avanti negli obiettivi, cosiddetti obiettivi sostenibili, nei quali ci sono questi punti fondamentali che sono denominati le 5 P, quali sono? Persona, prosperità, partnership, pace e pianeta. È chiaro però che, cioè, anzitutto bisogna riconoscere una gerarchia di valori e in secondo luogo bisogna riconoscere all'interno di questo impegno un taglio, un aspetto e un carattere antropologico che sia anzitutto solido, in secondo luogo condiviso e che risponda all'inviolabilità della vita umana.
Il governo della Nuova Zelanda si è contraddistinto per una buona gestione della pandemia e per la protezione dei più vulnerabili. Non è un paradosso che ora proponga la possibilità di drogarsi e di porre fine alla propria vita, scelte mai veramente libere e figlie di una società dello scarto?
Assolutamente, io penso che questo sia un paradosso vissuto sicuramente dal paesi come la Nuova Zelanda, che appunto hanno gestito molto bene delle condizioni di vulnerabilità e di abbandono, isolamento e soprattutto anche di sfiducia. Però è un paradosso che in qualche modo non stupisce se pensiamo che appunto il periodo pandemico ha avuto come controsenso in moltissimi paesi proprio questa spinta e questa accelerazione nei confronti di tematiche e non si preoccupano di prendersi cura, di investire nel prendersi a carico le condizioni di sofferenza, le condizioni di dolore o magari proprio la tutela della vita e della salute, ma quanto più di investire su delle formule che vadano in senso opposto. La proposta di una cannabis ricreativa, così come di arrivare a gestire in maniera intenzionale la morte diretta di un paziente va in senso completamente contrario rispetto invece ad uno sguardo profondamente premuroso ed empatico nei confronti della persona sofferente, che è l'insegnamento cardine contro il quale ci siamo imbattuti in tutti questi mesi di sforzo comune.
Dove la cannabis è già legale, si sono registrate ripercussioni a livello sociale o è ancora troppo presto?
In realtà il punto fondamentale della questione è esattamente l'approccio culturale e morale con il quale ci si rifà al problema, quello che molto spesso alcuni filosofi definiscono una nuova libertà moderna, che in realtà è una libertà che genera sempre più nuove costrizioni.
Ecco, quindi non si è veramente liberi se poi si è schiavi di dipendenze proposte anche dal sistema e tollerate dallo Stato.
Esatto, nel momento in cui noi parliamo di libertà come licenziosità, è chiaro che qualsiasi cosa nella totale relativizzazione di ciò che è bene e di ciò che è male, anche in un approccio molto individualista rispetto a queste tematiche, ciò che è giusto e ciò che non lo è, viene inteso come una continua possibilità, un continuo poter darsi di azioni da mettere in atto che sembrano appunto sembrano essere autoriflessive, cioè nel senso di avere come unico fine e inizio la persona isolata dal contesto nel quale vive. In questo tipo di libertà che viene appunto assolutizzata come un'autodeterminazione più estrema, oggi trova continue aperture verso un tipo di spinta, un tipo di tensione che è quella proprio dell'efficientismo, della performance e anche dell'alienazione rispetto ad un presente, che si fossilizza su un presente credendo che questo sia totalmente a sua disposizione.
La Nuova Zelanda vota sul suicidio assistito, mentre in Olanda la maggioranza trova un accordo per estendere l'eutanasia anche ai minori di 12 anni. C'è qualche tratto comune in queste società opulente che però spingono a un'autodeterminazione delle persone fino alle conseguenze più estreme?
A me piace molto l'espressione di un filosofo, Byung-Chul Han, che dice: questa che noi stiamo vivendo nella società secolarizzata e postmoderna è la società della stanchezza. E io penso che anche le incalzanti proposte sul fine vita, che vanno dal suicidio assistito all'eutanasia, proposte appunto da vari paesi, che rispondano un po' a questa nuova paradigma sociale, cioè quello di una società stanca di dover appunto fare i conti con la propria realtà, che è anche una realtà fatta del limite e fatta soprattutto della necessità di significazione della propria esistenza. Molto spesso queste tematiche sul fine vita rispondono proprio a questo, cioè a una mancanza di avere gli strumenti necessari e idonei per dare significazione al proprio dolore, alla propria sofferenza e quindi di agire nei suoi confronti con una risposta ricca di timore, un timore che è umano, un timore che è assolutamente comprensibile, ma che non può pervertire la logica della carità e la logica della compassione, come avviene per queste pratiche.